Some people say a man is made out of mud. A poor man's made out of muscle and blood.
www.radijo.it e la storia continua.
And what do you get? Another day older and deeper in debt. Say, now Peter, don't you call me, cause I can't go. I owe my soul to the company store.
La rivoluzione commerciale. E arrivano gli italiani. I primi ad arrivare nella Champagne furono i mercanti provenienti dalle città di Asti e Piacenza, cui seguirono rapidamente quelli di Siena. Poi vennero anche i pistoiesi, fiorentini, milanesi, bolognesi, lucchesi, parmigiani, genovesi, veneziani, comaschi, olvietani, romani e albesi. Il loro impatto sulle fiere fu decisivo, mettendo in comunicazione le economie dell'Europa mediterranea con quelle dell'Atlantico e del Mare del Nord. Crearono di fatto le prime basi per una sorta di complementarietà delle produzioni. Se volessimo adottare un'espressione tipica del linguaggio contemporaneo, potremmo parlare di divisione internazionale del lavoro. Gli italiani portarono le spezie e le droghe orientali, i tessuti di seta lucchesi e quelli lombardi di fustagno, la cera e l'allume estratto dalle miniere bizantine. All'epoca era l'unico mordente in grado di fissare le materie coloranti sui tessuti. I nordici facevano arrivare soprattutto i tessuti di lana confezionati nelle Fiandre e nella Francia del Nord. Il panno francesco veniva massicciamente acquistato nelle Champagne dalle compagnie toscane per essere rifinito e ritinto nelle botteghe delle proprie città e quindi rivenduto intero a ritagli in tutta la penisola italiana. A Pistoia, coloro che effettuarono questa attività, generalmente gli uomini di affari più facoltosi della città, facevano parte di una corporazione chiamata Arte dei Mercanti Francigeni e del Ritaglio. A Firenze, invece, i commercianti di rango internazionale erano inquadrati nella potente organizzazione dell'Arte di Calimala, certamente la più cospicua corporazione di una città comunale italiana tra quelle create per i traffici con le fiere francesi e l'Europa nord-occidentale. Tanto più il panno francesco era richiesto in Italia e nei paesi limitrofi del Mediterraneo, tanto più miglioravano e si diversificavano le produzioni dei tessuti lanieri, generando nei centri manufatturieri delle Fiandre una domanda di materia prima che poteva essere soddisfatta solo con la massiccia intermediazione italiana. Così i mercanti di Firenze acquistavano la lana dei grandi proprietari di greggi dell'Inghilterra, generalmente monasteri delle contee, e la vendevano a Bruges e in altri centri delle Fiandre. Compravano il tessuto alle fiere della Champagne, lo inviavano verso i porti della Provenza per via fluviale e verso Genova, valicando il Moncenisio e scendendo la Val di Susa, poi a mare sino a Pisa e infine via fiume sin quasi alle porte della città del Giglio. Le casane degli astigiani. Gli italiani però non si limitavano a dare il tono commerciale alle fiere. Molti infatti li ritroviamo impegnati con tavole di cambio, ovvero con banchi specializzati nel cambio manuale tra le numerose specie monetarie recate nella Champagne e la lira dei provesini. Questi stessi compsores non di rado accettavano depositi e effettuavano prestiti accettando pegni di garanzia. Specialisti in questo settore furono soprattutto gli astigiani con le loro società a base familiare, note con il nome di Casane. Nella loro clientela non figuravano solo mercanti e artigiani, ma anche nobili spiantati e non, ecclesiastici di rango e persino povera gente pesantemente indebitata con gli usurai italiani, odiatissimi e tuttavia necessari. Nel 1235 il conte Tibaldo IV di Champagne concesse all'astigiano Pietro Guttuari, la cui famiglia era da tempo impegnata nel commercio dei panni, nel cambio delle monete e nel credito bancario sia a Genova che in Francia, di poter impiantare un banco di pegni a Provence, rinnovando poi l'autorizzazione fino al 1249. Di questi lombardi cani e del loro mestiere iniquissimo, il Boccaccio tratterà un ritratto indimenticabile nella prima novella del Decamerone, mentre, secondo il monaco e cronista inglese Matteo Paris, i lombardi, nella loro sfrenata avidità di guadagno, avrebbero divorato non soltanto gli uomini e gli animali domestici, ma anche i mulini, i castelli e le proprietà terriere, i prati, le macchie e i boschi.
Some people say a man is made out of mud, a poor man's made out of muscle and blood.
www.redigio.it e la storia continua.
Another day older and deeper in debt. Say, now Peter, don't you call me, 'cause I can't go. I owe my soul to the company store. Say, Peter, don't you call me.